is a good recording, man.
Yeah,
I can dig it.
Stop it. Right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality.
Sister,
talk to me,
sister,
so you can see.
Sister,
oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh,
right on.
Ci siamo, ci siamo. Buona serata, ascoltatrici e ascoltatori, da Massimo Alberti. Benvenuti a What's Going On, lo spazio serale di Radio Popolare Popolare Network per discutere con voi dei principali fatti del giorno. Ed il principale fatto del giorno riguarda ancora la politica italiana. Non so se chiamarla rivoluzione, certamente scossone, di sicuro un cambio molto molto forte e importante, che è destinato probabilmente a mutare o perlomeno ad incidere su tanti equilibri. Nel giornale radio ve ne abbiamo raccontato qualcuno, quello delle possibili future alleanze e così via. La questione è quella dell'uscita di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle, personaggio storico del movimento che ha rappresentato il volto di diverse battaglie identificanti, fondative dello stesso movimento, che lo lascia. Conte non ha ancora parlato, se non rilasciando qualche dichiarazione ai giornalisti qua e là smozzicata quest'oggi, ma tra poco sentiremo cosa avrà da rispondere Conte dopo la conferenza stampa di ieri di Luigi Di Maio, perché Conte tra poco sarà in diretta alla 7, a 8 e mezzo con Lilli Gruber. Ve ne faremo sentire anche qualche stralcio per capire come risponderà colui che è rimasto con il cerino in mano della guida di un Movimento 5 Stelle più che dimezzato, che non è più il primo partito in Parlamento e che ha perso pezzi decisamente in tutte le direzioni politiche da quando è entrato in questa legislatura, iniziata con al governo con la Lega, passata poi al governo in un contesto di centrosinistra e ora al governo ancora con Draghi, ma appunto in una formazione che non è più quella iniziale, quella originaria. E per cui mi rivolgo soprattutto a chi all'ascolto è elettore, elettrice, simpatizzante del Movimento 5 Stelle, per chiedere tante cose, in realtà, per chiedere una serie di cose, perché intanto per spiegare su che cosa è stata questa rottura, perché se guardiamo al trucciolo, come si dice nelle mie parti a Brescia, o al pane e burro, come si direbbe adesso in Francia dopo Mélenchon, su che cosa poi Conte e Di Maio hanno votato in modo diverso? Non si direbbe nulla in questi anni. Hanno votato i provvedimenti che hanno votato, le norme che hanno istituito alcuni provvedimenti del Movimento 5 Stelle, come reddito di cittadinanza o il decreto dignità, e hanno votato insieme i provvedimenti che hanno smontato o snaturato questi provvedimenti. Hanno litigato sulla questione delle armi per poi votare però la stessa risoluzione. E per cui allora quali sono i contenuti concreti su cui questa separazione si è consumata? Perché è difficile capirlo se non in una chiave è estremamente personalistica. 02 33 001 001, diretta @popolarenetwork.it, 331 62 14 013, i numeri di telefono, gli sms e le mail per intervenire in diretta e parlare anche con voi di che cosa ci avete capito in questa vicenda. E mi interessa soprattutto se le 5 Stelle siete stati appunto elettori, elettrici o simpatizzanti, e magari già in passato avete rotto con quel movimento che in tanti, e ce lo ricordavamo, i nostri microfoni aperti, avete votato 5, più o meno 4 anni fa. Giacomo Salvini, buonasera.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Giacomo Salvini, cronista politico del Fatto Quotidiano, che ha seguito decisamente in prima linea in queste ore tutto quello che è successo, anche perché il Movimento 5 Stelle, Giacomo Salvini, lo segue per filo e per segno. E quindi su che cosa è stata questa rottura, Giacomo?
Ma direi che la rottura è stata, come dicevi giustamente tu, non è stata una rottura sui contenuti, nel senso che, come dicevi tu, diciamo, Giuseppe Conte aveva l'unica differenza grossa è stata su il tema dell'invio di armi o meno da parte dell'Italia all'esercito ucraino, anche se poi, appunto, come hai ben detto, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha votato la risoluzione che insieme a tutto il resto della maggioranza su questo punto. Io credo, e da quello che abbiamo capito, Conte lo ha fatto soprattutto per non dare la scusa a Luigi Di Maio e ai suoi gruppi, alla sua pattuglia di 60 scissionisti, di poter dire: avete visto, ho fatto bene a uscire, perché Conte voleva far cadere il governo o voleva disallinearsi rispetto alle posizioni dell'Italia dall'Unione Europea o dalla NATO.
Cioè, pura detto tattica questo, quindi, sostanzialmente.
Ma direi di sì, sul resto, anche perché, diciamo, possiamo dire che sul resto poi oggettivamente Di Maio ieri nella conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi della sua scissione eccetera, non ha fatto riferimento a nessun contenuto che lo differenziasse rispetto alla posizione del Movimento 5 Stelle. Non ha parlato, per esempio, di quello che poi pare di capire sia la nuova linea politica del Movimento insieme per il Futuro, cioè il Movimento di Luigi Di Maio. Quindi non ha parlato quali sono le loro proposte sull'ambiente, sulla giustizia sociale, sull'economia in questo momento di difficoltà.
Anche perché chi è che è in grado di dire in questo momento come la pensi, sicuramente Di Maio, ma anche Conte tutto sommato, su una serie di temi concreti, appunto la giustizia sociale, il precariato? Oddio, da alcune cose si può intuire, però sono cose che tutto sommato hanno appunto sostenuto tutte e due, i diritti civili, cioè... Poi cosa faranno su questo con i loro partiti? È un grande boh.
È vero, è molto complicato, credo che sia uno degli aspetti più interessanti della crisi dei partiti di oggi, cioè che non hanno delle piattaforme politiche ben definite. Lo abbiamo visto in una legislatura oggettivamente forse una delle più pazze degli ultimi anni, nel senso che poi alla fine ci sono stati governi, maggioranze completamente diverse, si è partiti con una maggioranza Lega Movimento 5 Stelle, poi la maggioranza 5 Stelle PD LeU, per finire con un governo con tutti dentro, quindi è molto complicato capire quali sono i programmi, e credo che questa sia la sfida dei partiti da qui alle elezioni politiche del 2023, cioè gli elettori vorranno, se decideranno di andare ancora a votare, vorranno capire dai partiti politici, dalle forze politiche, quali sono i loro programmi elettorali, quali sono le loro proposte verso dei prossimi anni. Detto questo, io credo anche che ci sia un altro problema che porta, una certa difficoltà a capire quali siano le linee politiche, i programmi dell'arco, delle forze che compongono l'arco parlamentare, cioè che in una maggioranza così ampia che va dalle dall'EU alla Lega e diciamo con punte diciamo di appoggi esterni, appoggi di Fratelli d'Italia almeno sulla guerra, è molto complicato diciamo che i partiti possano identificarsi e possano portare avanti una linea politica chiara. Tutto viene annacquato all'interno di un governo in cui stanno tutti dentro e in cui oggettivamente l'esecutivo, il governo, l'abbiamo visto anche nelle ultime ore, di fatto agisce nonostante il Parlamento, tant'è che una delle diciamo delle ragioni che di cui si parlava in queste ore della ritrosia di Draghi ad accettare una mediazione sulla risoluzione sulle armi era proprio il fatto che lui sosteneva, Palazzo Chigi sosteneva che se ogni volta che l'Italia manda armi all'Ucraina il Parlamento dovesse esprimersi con un voto, il governo si sentirebbe commissariato, che è diciamo un modo bizzarro di vedere e di leggere la democrazia parlamentare anche
abbastanza. Giacomo Salvini, se hai voglia di stare con noi ancora un quarto d'ora, ti farei sentire anche cosa ne pensano i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che su questo di solito sono sempre piuttosto calorosi. 0233 001 001, diretta@popolarenetwork.it, 331 62 14 013. Scusa per l'attesa, ciao, come ti chiami?
Ciao, sono Fulvio, sono in linea.
Fulvio, sei tu, ciao.
Ciao, allora io partirei dall'ultima dichiarazione che è stata fatta in questo momento. Ti faccio notare che è stata fatta da un giornalista del Fatto Quotidiano, cioè un giornale che è stato preso per la giacchetta ed è diventato un giornale di sinistra, un giornale che tiene la sponda ai 5 Stelle e che ha come direttore il Delfino.
Senti, posso dirti una cosa, perché questo non mi fa un po' arrabbiare. Stiamo parlando con Giacomo Salvini, che è un cronista molto bravo, di grande esperienza e di grande intelligenza. Parliamo con lui, non di altre cose, per cortesia.
No, bravissimo, è proprio quello che ti sto dicendo. Cioè, che nel momento in cui
non tiriamo in ballo Fatto Quotidiano. Io ti ho chiesto una cosa: tu sei elettore simpatizzante di 5 Stelle?
No, io non sono un simpatizzante dei 5 Stelle, io sono uno che ha votato i 5 Stelle.
Oh, bravo, e allora dimmi cosa pensi di quello che è successo, a prescindere da quello che è il Fatto Quotidiano.
No, io penso che siamo in un paese nel quale siamo costretti, cioè nel quale c'è una situazione che ci porta a scegliere dei burattini che vengono appesi a dei fili e il burattinaio non siamo noi. Questa è la realtà oggettiva. La frase che è stata detta, l'ultima, è abbastanza interessante, cioè capisci che un governo viene commissariato nel momento in cui decide di mandare delle armi in un paese nel quale c'è della gente che sta morendo per dei giochi che vengono decisi da Mosca da una parte e da Washington dall'altra.
Però scusa, questo è solo l'ultimo pezzo che perde il Movimento 5 Stelle, ne ha persi altri 3.000, non tali da farlo diventare non più la prima forza del Parlamento, e li ha persi in tutte le direzioni possibili e immaginabili.
Assolutamente sì.
E allora forse è forse un problema di fondo allora del Movimento 5 Stelle, più di quello che succede fuori?
No, è un problema di fondo della democrazia in questo paese. Dopodiché io ti racconto un piccolissimo aneddoto. Un ragazzo di 20 anni, un aneddoto che ho visto io in diretta andando a votare, un ragazzo di 20 anni, rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle, che veniva canzonato da una persona che nello specifico era sua madre, del PD, cioè veniva canzonato da...
Sapessi gli scazzi che ho avuto io con mio padre sulla politica. In conclusione, tu li voti ancora i 5 Stelle o no?
Non posso votare più i 5 Stelle, perché ho votato e mi faccio carico della mia responsabilità. Ho votato in buona fede a 57 anni, quindi permettimi il francesismo, sono un coglione, dei burattini che sono stati appesi a dei fili che non ho scelto io.
Grazie. Buona serata.
Ciao. Ciao.
Pronto? Pronto?
Ciao, sono Mauro.
Ciao Mauro, prego.
Io sono anche un ex elettore.
Ex.
Però a differenza da...
quando è che è stato il tuo momento di rottura di questi anni con 5 Stelle?
E quando Di Maio ha iniziato a pensare di contare nella vita, e non che è un burattino messo lì perché sorride bene per finta, diciamo. Quindi più o meno molto prima di Conte, anche se Conte da un certo punto di vista ha fatto rivalutare come personaggio, mi è piaciuto molto sinceramente. Ma il Movimento 5 Stelle è morto da tanto tempo e si sta mangiando da solo. La cosa ridicola è che si sta facendo scaffing da solo, si sta mangiando da solo, e gli ultimi zombie rimasti attaccheranno quello che resta della democrazia, e la prossima volta vincerà la Meloni, sarà una cosa orribile.
Perché Conte secondo te non è in grado, non può riportare il Movimento 5 Stelle all'origine, diciamo così, adesso che in quest'ottica è uscito colui che veniva considerato ormai il traditore, come Di Maio?
Perché purtroppo non esiste più quello che vorrebbe rifondare. Non ci sarà mai più, la fiducia dei cittadini non l'avrà mai più, anche perché molti di quelli che hanno votato 5 Stelle erano voti di protesta, che l'hanno fatto soltanto per fare un dispetto alla Lega o quelli per cui votavano prima. Conte è anche una brava persona, appunto, ripeto, ma non, è impossibile rimettere nelle briglie una bestia che ormai è morta.
E quindi tu da orfano cosa farai? Perché poi tra un anno...
Non ho sinceramente la minima idea di chi voterò per la prossima volta, e ho anche paura delle proposte politiche, perché io vedo fascismo in giro, mascherato in modo diverso, non c'è un'alternativa dall'altra parte, anzi l'alternativa dall'altra parte è ridicola, se non infame quasi, di un Renzi, un PD che è rimasto in ciò che loro si definiscono sinistra senza esserlo neanche col binocolo. Io non so per chi voterò, di sicuro non voterò la destra, probabilmente farò come ho fatto l'ultimo referendum, cioè vado e rifiuto le schede.
Grazie, buona serata. Grazie, ciao, insomma, dice questo ascoltatore, andrà ad allungare la lista degli astensionisti. Ne prendo un'altra prima di tornare da Giacomo Salvini. Pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Ciao, sono Simona. Allora, io sono rimasta collegata dopo IGR, perché era da un po' che non seguivo la politica nel senso quotidianamente, diciamo, però dopo
quello che non è detto che fosse una brutta scelta,
assolutamente no, la scelta di sopravvivenza proprio dopo per cui seguo proprio il minimo indispensabile per orientarmi. Ieri ho sentito, allora, non ho mai votato, ho sempre votato a sinistra, quindi mai 5 Stelle, nonostante abbia avuto, adesso uscito, espulso dopo non aver dato la fiducia a Draghi, un mio caro amico che adesso è nel gruppo misto, da quando non ha votato la fiducia in Parlamento a Draghi. Da lì la confusione per me è aumentata rispetto al Movimento 5 Stelle, con cui io comunque sono sempre stata interlocutoria, perché diciamo, cercavo di capire, e quindi la confusione,
perché non capivi bene da che parte andasse.
Infatti, ma non lo sapevano neanche loro.
Tanto un governo di destra, uno di centrosinistra, uno di centro, per cui è difficile capire così.
Ecco, quindi una cosa che non è ancora stata detta sono i conti della serva, però io non so se è la causa o l'effetto, però Grillo ha ribadito che il terzo mandato all'interno dei 5 Stelle è impossibile, e contemporaneamente Di Maio è uscito dal 5 Stelle. Primavera è qua vicina. Io non voglio fare nessuna dietrologia, perché non sono neanche così dentro, appunto, la politica, ma insomma 2+2 fa sempre 4, quindi c'è anche secondo me una questione di opportunismo. Io ho sentito Di Maio, appunto, non ha detto nulla, sono rimasta cercando di capire, ma forse non c'è niente da capire, quando ha detto uno non vale un altro, cioè cosa vuol dire, no? Quello cosa significa, uno non vale un altro, forse adesso la frase precisa non me la ricordo,
sì, sì,
ma
ci siamo capiti, insomma, quella frase lì, sì.
Ecco,
mutuando un po'
però
il linguaggio di chi fino al giorno prima lo usava contro lui in qualche modo.
Sì, però ho chiamato giusto e chiudo perché comunque rispetto anche a chi con le persone con cui io mi confronto un pochettino ci sono posizioni molto, molto diverse, molto confuse da quando è scoppiata la guerra in poi, per cui ci sono così ognuno va un po' per la sua strada. Oggi uno che comunque come me vota a sinistra, anche forse un po' meno a sinistra, mi ha detto: ormai Di Maio è un uomo di governo, un uomo di Stato, quindi come fa a stare con Conte? A quel punto ho detto: io non ci sto capendo più niente. E stasera, visto che stavate parlando voi, vi sto ad ascoltare. Questo è il mio umile contributo e vi auguro,
grazie,
buon lavoro.
Augurando noi buona serata a te, Simone, grazie per essere intervenuta. Peraltro Conte, che è stato Presidente del Consiglio 2 volte adesso, e al di là di non essere uomini o non uomini di Stato, Giacomo Salvini, allora, ad esempio, Antonino ci scrive: ex 5 Stelle, sono passato dalla nausea al vomito, prossimo giro astensione. Certo che un po' di panico viene anche a sentire queste telefonate.
Sì, io credo che tutte e tre le telefonate e il messaggio che stavi leggendo tu adesso, come dire, possano essere, credo che siano, rappresentino un pensiero e un, diciamo, una clima crescente del paese, soprattutto dopo gli ultimi fatti. Io ho sempre pensato che il Movimento 5 Stelle negli ultimi anni e dal 2013 in avanti e forse anche prima avesse avuto il merito di riuscire a incanalare quel voto di protesta che negli altri paesi è andato a partiti di estrema destra o partiti che poi diciamo anche tecnicamente pericolosi in quanto appunto di estrema destra e quindi cercando di portare avanti delle tesi xenofobe, razziste, a seconda ovviamente dei paesi, con sfumature diverse. Questo diciamo credo che sia la preoccupazione di adesso, nel senso che adesso sono tutte le tre telefonate che abbiamo ascoltato prima con sfumature diverse, il messaggio che hai letto rappresentano appunto messaggi di un elettorato che si sente tradito, un elettorato che si sente deluso da una forza politica in cui aveva creduto in questi anni, e quindi la domanda da farsi adesso è chi, siccome in politica una delle regole principali è che il vuoto non esiste e che c'è sempre qualcuno pronto a riempirlo, la domanda vera è chi riuscirà a riempire questo vuoto. Il secondo ascoltatore, che non se non sbaglio, diceva: vincerà la Meloni. Questo può essere, e bisognerà capire appunto nelle prossime settimane come la scissione del Movimento 5 Stelle di oggi e oggettivamente l'indebolimento sia del Movimento 5 Stelle, ma io penso anche dell'alleanza di centrosinistra prodotta appunto dall'uscita di Luigi Di Maio, possa favorire l'altra parte, soprattutto il primo partito dell'altra coalizione, cioè Fratelli d'Italia.
Che poi molto andrà nell'astensione, almeno di questa piccola e insignificante vicenda statistica che abbiamo sentito adesso ai nostri microfoni. Per il centro-sinistra ovviamente ci saranno dei problemi. Il Movimento 5 Stelle in queste ore, da quello che ci riportano le vostre cronache, di voi cronisti della politica, sta discutendo anche su un'eventuale propria permanenza al governo. Tu che opinione hai su questo?
Ma io credo che, diciamo, ora Giuseppe Conte sta facendo sapere che, diciamo, lui rimane nel governo, e questo è quello che ha detto oggi, vediamo che cosa dirà stasera, che rimane nel governo almeno per il momento. Credo che però se c'è una speranza in questo momento il Movimento 5 Stelle, uno scatto di orgoglio e quindi di rimanere in vita, è probabilmente è proprio quella di staccare la spina, staccare la spina alla maggioranza, ma quella proprio di uscire, cioè nel senso che se dovesse uscire il Movimento 5 Stelle dal governo, sappiamo che adesso la maggioranza sarebbe autosufficiente con i numeri dopo la fuoriuscita di Di Maio. Quindi io penso che la tentazione ci sia, Se poi questo avverrà da qui ai prossimi giorni è ancora presto per dirlo, ma credo che Conte e i suoi fedelissimi siano fortemente tentati dalla volontà di uscire, perché come dicevo prima il Movimento 5 Stelle negli ultimi mesi ha vissuto con molto disagio la permanenza di questa maggioranza e soprattutto un rapporto, diciamo, per usare un eufemismo, un divago con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Quindi credo che la tentazione ci sia, è ancora presto per dirlo perché siamo a poche ore, la scissione non sappiamo ancora bene ufficialmente di quanti numeri, dei numeri, di quanti fuoriusciti stiamo parlando, ma credo che nonostante Conte in queste ore cerchi di rassicurare il governo e la maggioranza, credo che diciamo qualcosa avverrà nelle prossime settimane, che sia un'uscita, quindi un passo radicale, oppure sicuramente la voglia di cercare di alzare i toni dello scontro, soprattutto alla luce del fatto che siamo a un anno poco meno dalle elezioni politiche.
Eh sì, magari qualche giorno di opposizione, qualche mese di opposizione vero presunta per provare a ricostruire e gestirsi quell'8-10% che potrà ricavare il movimento. A questo punto vogliamo metterci un'altra polemica tra quello che sentiremo tra poco, un movimento che è partito, che non andava in televisione, tra poco il capo di quel movimento annuncerà le proprie scelte politiche in televisione, ma vabbè, questa è una cosa quasi di contorno. Giacomo Salvini, grazie mille, buona serata.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
E buon lavoro, ti leggiamo volentieri sul Fatto Quotidiano, sono le 20:29 minuti, riesco a prendere una telefonata? Sì, sei velocissima, sì, pronto?
Pronto?
Ciao, ti chiami?
Sono Luigi.
Prego Luigi.
Senti, no, sono brevissimo.
Devi stare un minuto e mezzo.
Sì, allora, io condivido i principi costitutivi del Movimento 5 Stelle, all'inizio ho anche partecipato alla sua formazione e tutto, ho sempre pensato che fosse giusto partecipare con le proprie competenze senza aspirare a un posto dove stare seduto. Secondo me il problema attuale è quello del secondo mandato, tutti gli eletti che sono andati via, secondo me, al di là di presunte diverse condivisioni di, insomma, di tutto ciò che faceva il movimento, hanno lasciato per potersi mantenere in altri gruppi il posto in Parlamento, prendere lo stipendio pieno e via. Ora anche il buon Di Maio, secondo me, la sua politica è semplicemente quella di ricandidarsi con il suo movimento, di andare avanti in questa carriera. Ho detto inizialmente che condividevo i principi costitutivi del movimento e ho sempre pensato che chi ha competenza, come presumo lo pensano tutti quelli di 5 Stelle, molto genuini, diciamo, nelle loro intenzioni, ognuno che ha le competenze le deve dare, indipendentemente da poi sedersi su una poltrona. Il buon Di Maio, il secondo mandato, il terzo mandato non lo prende, può mettersi a disposizione e dare un aiuto, una mano a chi lo potrà succedere in futuro. Cioè, per me è semplicemente un problema di doppi mandati. Io continuerò a votare 5 Stelle perché prima qualcuno ha detto che è orfano del Movimento 5 Stelle. Io, se mi sentissi orfano, comunque non saprei assolutamente da chi essere adottato, perché con tutti gli errori che hanno fatto quelli dei 5 Stelle, e devo dire che li hanno fatti con una certa genuinità e senza mettere volutamente
devo
candidati.
Purtroppo fermare qui.
Ti saluto, grazie. Era solo questo. Ciao, grazie
a te. Mille, perché se no ci taglia la pubblicità, tra poco inizia 8:30, qualcosa lo sentiamo che è registrato, perché le agenzie stanno già iniziando a battere quello che dirà Conte tra pochissimo, e vi faccio stare in attesa 20 secondi poi ve lo racconto. Allora, le 20:32 minuti, tra poco dovremmo anche sentirla la voce di Conte alla 7. Nel frattempo stanno uscendo le agenzie, quello che dirà tra poco evidentemente nella trasmissione registrata. Lascerei che, ed è la prima volta insomma che ci sarà una risposta articolata di Giuseppe Conte, lascerei che Di Maio si interroghi con la propria coscienza e decida. Io non chiederò le sue dimissioni. Così il presidente del movimento Conte, ospite da Lil Gruber. Ho letto le agenzie del discorso di Di Maio, non ho capito quale sia il suo progetto politico. L'obiettivo a suo dire è difendere l'euroatlantismo, qui però non mi sembra che nessuno vi si stia attentando e poi appoggiare il governo Draghi, ma anche qui lo stiamo facendo in tantissimi. E su questo Conte dice: non ho elementi per dire che la nascita del gruppo sia stata favorita o addirittura incoraggiata da altri in questo percorso. Draghi, bisogna chiederlo a loro. Noi nel governo ci siamo e ci saremo finché saremo in grado di tutelare gli interessi dei cittadini e continuare le nostre battaglie. Si sta scatenando uno tsunami che colpirà anche il ceto medio. Noi abbiamo detto fin dal principio che la spesa per gli armamenti andava ridimensionata, ma per settimane si è parlato del 2% del PIL. Così il presidente, così sempre Conte, che poi, vediamo se è uscito qualcos'altro, dice l'iniziativa di Di Maio non è nata in un giorno e spiegherà meglio questa operazione magari quando cercherà il proprio consenso elettorale. E ancora, se parliamo di forza del movimento, penso che non possiamo risolverla solo nel numero dei parlamentari, così come non lo perse il PD quando senando Renzi a noi ci penalizzò la sentenza di Napoli, forse il progetto l'avremmo dovuto elaborare in breve tempo. Grillo, ci siamo confrontati, siamo dispiaciuti umanamente, ma Grillo è dalla parte del movimento e delle persone che ogni giorno si rimboccano le maniche per i suoi principi. Queste alcune delle cose che Conte dirà tra pochissimo alla 7 ai microfoni di Lil Gruber a 8:30, e tra poco torniamo anche a Roma dal nostro inviato Luigi Ambrosio. Intanto 0233 001 001, diretta a @popolarenetwork.it, 331 6214013. E quindi Luigi Ambrosio, Conte non chiederà le dimissioni di Di Maio, resterà al governo, ha detto, sta tirando anche qualche frecciatina, almeno nelle agenzie che escono, tipo Di Maio ha parlato di allineamento della NATO, ma Conte gli ricorda di quando era andato dai gilet gialli, e insomma niente di inaspettato, Luigi, mettiamola così, anche un po' meno arrabbiato di come ci si poteva aspettare dopo una perla del genere, insomma.
Sì, vabbè, no, infatti niente sta...
Aspetta, che sta iniziando...
No, vediamo, magari.
Aspetta che sta iniziando a parlare, eh.
Io non chiederò le sue dimissioni, si interroghi.
Pubblicità.
Niente, pubblicità, non chiederò le sue
dimissioni. Beh, non è male, sono stati molto sintetici, non chiederò le sue dimissioni, si interroghi, ha detto, cioè...
Poi c'è la dichiarazione più ampia che stavamo già leggendo prima, che immagino dirà dopo, però ecco, questa è la...
Va bene, no, infatti, perché spieghiamo, Massimo, se no la gente non capisce, stiamo mandando...
Già abbiamo sentito
appunto,
nella prima parte del micro,
una registrazione,
molto.
No, appunto, una registrazione, le agenzie sono naturalmente già uscite. Verrebbe da chiedersi, ma quindi perché hanno fatto tutto sto casino, se sono d'accordo su tutto? Sostegno al governo, collocazione internazionale, quindi politica interna e politica estera, non si chiedono le dimissioni, a posto così, perché avete fatto la scissione? Cioè, adesso noi siamo abituati, no, alle scissioni nel nostro, diciamo, universo, però
Si litiga. Qualcuno faceva la battuta che la dimostrazione è che il Movimento 5 Stelle sia di sinistra, è proprio da tutte le scissioni che hanno fatto.
Sì, però almeno diciamo che i partiti di sinistra si scindono magari su cose un po' comprensibili, però su cose. Loro su temi non si capisce. In realtà poi dopo dicono che siamo cattivi, ma lo ripetiamo da giorni, hanno fatto la scissione perché è una questione di ritornare in Parlamento, dai, diciamocelo. Cioè, quando Grillo ha detto no al secondo mandato in maniera definitiva, quelli sono usciti e probabilmente, anzi sicuramente, quelli di Di Maio erano già pronti già a dicembre, quando ci fu l'elezione del capo dello Stato, si parlava di un potenziale gruppo parlamentare di 40 persone, adesso sono 50, ma insomma un'operazione così non la fai in 3 ore, la prepari per mesi. Questo parentesi chiusa Di Maio. Conte non chiede le dimissioni di Di Maio e dice che non esce dal governo. Oggi ne abbiamo 22 di giugno, segniamocela. E poi vediamo invece che cosa succederà in futuro, perché in realtà
c'è chi mormora che uscirà dal governo ma non dalla maggioranza.
Sì, è quello che abbiamo raccontato oggi. Tu fai, no, cioè tu esci dal governo e non dalla maggioranza, vuol dire appoggio esterno, che si faceva notare oggi è una formula da prima repubblica. È un po' tutto prima repubblica quello che sta succedendo oggi, proprio il tatticismo parlamentare più spinto e il tema delle ricandidature e il tema dell'appoggio esterno, appunto il manuale Cencelli che è l'emblema della prima repubblica. Oggi abbiamo capito che qualcosa si muoveva quando abbiamo sentito i leghisti dire serve il manuale Cencelli per ridistribuire i posti. Allora quando potrebbe succedere qualcosa? Non oggi, non domani, lasciamo passare l'estate, avvicina alla campagna elettorale, quando magari il governo potrebbe presentare un nuovo decreto sulle armi. A quel punto il Movimento 5 Stelle, quello di Conte, cioè quello che ancora si chiama Movimento 5 Stelle, uscirebbe dalla maggioranza, perché sarebbe intollerabile per il Movimento 5 Stelle votare un decreto sulle armi.
Guarda,
questo
ci sono,
che si dice.
Ci sono anche delle altre questioni che leggevo da un po' di analisi quest'oggi. E se domani nella maggioranza venisse votato ad esempio un altro ordine del giorno, non so, per smantellare ulteriormente il reddito di cittadinanza, Di Maio a quel punto cosa farebbe? Difenderebbe quel provvedimento? Oppure
non ho capito se è un lapsus il tuo, mi chiedevi proprio di Di Maio.
No, Di Maio, nel momento in cui magari qualcuno presenta una legge per smantellare altri provvedimenti del 5 Stelle,
di conseguenza
Conte.
Ormai Di Maio non è più uno vale uno, no? Uno vale uno, no, perché io valgo più degli altri, cioè non è più il Movimento 5 Stelle, quindi secondo me se dovesse accadere una cosa del genere sarebbe più che altro Conte che dovrebbe interrogarsi su che fare, però che si arrivi a questo è un po' complicato secondo me, che si arrivi a smantellare il reddito di cittadinanza in questa legislatura, non credo. Il tema casomai si porrà quando ci sarà da fare le alleanze per la campagna elettorale, questa è un'altra bellissima questione, bellissima chi si diverte a queste cose naturalmente, cioè come si fa a stare tutti insieme da Calenda, Di Maio, Conte, Renzi, Leo, cioè è un casino. E invece quello che potrebbe succedere adesso con la politica politicata è la guerra, cioè un nuovo decreto sulle armi. Ieri Draghi ha ottenuto una vittoria strategica su tutta la maggioranza, non è che se l'ha ottenuto su Conte e Di Maio, e cioè ha ottenuto che la maggioranza gli ha garantito che decide il governo. Però un conto è la Lega, un conto è il PD, un conto sono gli altri che accettano più o meno, e un conto è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che proprio su questa cosa si differenzia, proprio su questa cosa cercherà di andare, sulla guerra in generale, cercherà di andare a recuperare del consenso perduto, oltre che si spera sui temi sociali. Dico si spera perché oggi in Parlamento era abbastanza comico, tutti di tutti gli schieramenti dicevano noi adesso dobbiamo occuparci delle cose concrete delle persone, le bollette, l'economia, la crisi, gli aumenti. E però in questo, anche a sto giro non si è visto niente di tutto questo, si sono viste solo manovre e quindi c'era uno stridere abbastanza evidente.
Eccolo qui, vuoi stare in linea mentre
sentiamo,
lo sentiamo un
dai,
po'?
Dai, sì.
Anche se ormai abbiamo già detto, tu, abbiamo già anticipato tutto, ma va bene. Detto dalla sua voce ha un altro suono.
Luigi Di Maio nella conferenza stampa. L'ha vista la conferenza stampa? Immagino di sì. E che cosa
visto
ha pensato?
Ho letto le agenzie.
Cioè non l'ha visto Di Maio in conferenza stampa?
Non è stato possibile, però lo vedrò. Ho letto comunque le agenzie, sono preparato.
E cosa ha pensato quando ha letto le agenzie?
Dalle agenzie, dalla lettura del discorso, non ho capito qual è il progetto politico. Cioè l'obiettivo è difendere l'euroatlantismo, quindi... Però voglio dire, tutti quanti siamo, ribadiamo la collocazione dell'Atlantica, non mi sembra assolutamente che nessuno stia tentando. Secondo obiettivo politico che emerge è quello di appoggiare il governo Draghi. Lo stiamo appoggiando in tantissimi, mi sembra anche, che anche qui ci sia buona salute in questo sostegno.
Quindi Di Maio ha fatto un'operazione meramente cosa? Un'operazione per salvare la poltrona da ministro degli esteri?
Ma non lo spiegherà ovviamente quando cercherà un consenso elettorale, cercherà di spiegare perché sta facendo questa operazione, quali obiettivi ha. Ieri non mi sembra che sia compreso.
Antonio Padellaro, sì. No, allora affrontiamo subito.
Certo. Il... Prima Giacomo Salvini in qualche modo lo spiegava anche rispetto a questo sentivamo di dire adesso da Conte, che in qualche modo il basso profilo di Conte nasce anche dal fatto di poter poi così dire...
C'era modo di evitare...
Di poter poi così dire, avete visto che la questione, l'uscita di Di Maio non è un'uscita su questioni politiche, ma un'uscita appunto su questioni personali. Poi quello che sta dicendo Conte in questo momento, è uscita un'altra agenzia che anticipa qualcosa che presumibilmente Conte dirà tra pochissimo, parlerò con Draghi in settimana per capire come procedere, è un po' che non ci sentiamo, sicuramente lo sentirò questa settimana, ci confronteremo per valutare la situazione e capire come procedere, ma assolutamente non metterò in discussione il nostro sostegno al governo, lo andrò a trovare e gli parlerò.
Con l'elezione del Presidente della Repubblica.
Ma non vi siete più parlati da allora?
No, ma noi ci siamo sentiti, ci siamo aggiornati anche per quanto riguarda la politica estera, però evidentemente insomma non siamo stati messi a parte che c'era questa concretezza. Diciamo che dalla Quirinale è stato chiaro che c'era un'agenda personale, insomma, che perseguiva una sua agenda personale e, come dire, non lavorava col movimento, perché siamo andati in difficoltà anche per questo, insomma, durante il Quirinale è stato un passaggio molto impegnativo. Adesso, evidentemente...
Ma c'è qualcun altro che ha contribuito a questo lavorio dietro le quinte, oltre a Di Maio?
Scusi, a quale nome fa riferimento?
No, mi chiedo se ci sia, sarà
sia
stato
più
anche
esplicita.
Qualcun altro.
Io non lo so e non
c'è qualcun altro che aveva interesse, siccome eravate il primo gruppo politico in Parlamento, qualcun altro aveva interesse a... spaccarvi, anche perché così lei che recentemente è diventato un pungolo costante nel fianco del Presidente del Consiglio Draghi, adesso è chiaramente indebolito.
Guardi, ognuno su questo può fare e può fornire insomma le sue ricostruzioni.
No, la sua vorrei
conoscere. Ma io non ho elementi per dire che sia stato favorito in questo percorso, addirittura incoraggiato. Sinceramente non ho elementi.
Beh, Draghi sarà contento però.
Sì. Beh, lo deve chiedere a Draghi, lo deve chiedere a Di Maio e a Draghi. Queste sono domande che deve rivolgere a loro. Io le posso dire che sicuramente c'è stato
un... Ma è più debole o più forte oggi il governo Draghi dopo l'uscita di Di Maio?
Guardi, il governo, questo è un giudizio che ovviamente dobbiamo rimettere alle settimane e ai mesi futuri. Per quanto riguarda il Movimento, io anticipo subito la nostra posizione. Noi c'eravamo, ci siamo... E ci saremo.
Fino alla fine della legislatura.
Fino a quando saremo in condizione di tutelare efficacemente gli interessi dei cittadini.
Che vuol dire, tradotto?
Che vuol dire che si sta scatenando uno tsunami economico con grande sofferenza diffusa nel paese, che toccherà anche il ceto medio. Io lo dissi a Draghi quando gli andai a parlare del riarmo, che noi non eravamo favorevoli a concentrare miliardi in una situazione già di difficoltà economica.
Riarmo che peraltro lei aveva cominciato nei suoi due governi, peraltro.
Ma noi non abbiamo mai posto in dubbio che si potesse ovviamente nell'ambito della razionalizzazione fare anche qualche ulteriore investimento. Ma dire, come è stato detto per settimane, che dovevamo adeguarci al 2%, mettere sul piatto 10-15 miliardi mi sembrava fuori luogo.
Presidente, c'è un elemento concreto però da qui.
Sentito così è stato un po' meno netto Conte, però insomma siamo all'esegesi delle virgole, Luigi.
Sì. Mentre io sono in mezzo a un'invasione di gabbiani, Roma succedono anche queste cose. sì, siamo veramente esegesi del termine aulico, no?
Sulla scelta personale, dicendo.
In realtà, vabbè, poi insomma sono codici anche che si utilizzano questi. Non dimentichiamo
se proprio vogliamo sfoderare tutto il cinismo possibile e immaginabile, che poi queste persone che hanno fatto la scissione probabilmente potrebbero trovarsi alleate in campagna elettorale con formule che naturalmente devono essere ancora tutte quante costruite. Ti dico una cosa, Massimo, oggi in Parlamento girava l'ipotesi che ci possa essere un accordo Conte, quindi Movimento 5 Stelle di Conte e Liberi Uguali, quindi la sinistra, attorno alla figura di Pierluigi Bersani. Questa notizia, questa retroscena, questa ipotesi veniva fatta circolare dai Di Maiani, ok? Cioè si stanno spingendo i Di Maiani, stanno spingendo il Movimento 5 Stelle ai margini a sinistra, e i Contiani stanno spingendo Di Maio ai margini a destra, queste descrizioni di lui come novello berlusconiano, eccetera, no? Ovviamente si stanno contendendo fette di elettorato del Movimento 5 Stelle in questa maniera. Il tema è che poi però qualche cosa dovrà succedere durante la campagna elettorale oppure dopo, insomma, se non si vuole dare proprio veramente tutto campo libero a Giorgia Meloni, che oggi possiamo immaginare quanto fosse felice di quanto sta accadendo, perché questo è tutto consenso per lei e per il suo partito.
I nostri ascoltatori, il mini sondaggio, dicevamo così, a campione di prima, tanti si rifugieranno dei 5 Stelle nell'astensionismo. Però appunto,
questo è un problema, no? Perché se ci sono due contendenti che rivendicano la come la possiamo definire, l'autenticità del messaggio grillino, e però gli elettori del Movimento 5 Stelle si astengono, vuol dire che nessuno dei due è ritenuto credibile, almeno adesso poi magari
non c'è dubbio, il dato
magari ce lo spiega, no?
Il dato generale che emergeva dalle telefonate, poi magari adesso ti saluto e ne prendiamo ancora due,
certo,
tre, è la confusione sostanzialmente.
Hanno totalmente ragione. Se vogliamo aggiungere un elemento di ulteriore amarezza, di nuovo quello che dicevamo prima, cioè poi bisognerà cominciare a parlare della vita delle persone in questa legislatura, in questa fine di legislatura. In questi giorni si è fatto tutto tranne che quello.
Grazie Luigi, buona serata, Massimo. Buon ritorno da Roma al nostro inviato Luigi Ambrosio. Siamo in una crisi di gas, di acqua, di energia e economica, di inflazione piuttosto marcata, e però si sta effettivamente parlando d'altro, stiamo facendo anche noi, ma come dire.
Attenzione, con il risultato, secondo me, che ci ridicolizza a livello internazionale, che oggi da noi, dopo tutta questa bagarre, dopo tutte queste resistenze rispetto a principi anche costituzionali, centralità del Parlamento è il cardine nel nostro assetto costituzionale, noi oggi in Italia i decreti si fanno passare dal COPASI, è tutto segretato. Sì. In Germania e negli Stati Uniti, certo, sono pubblicati su internet.
Voi intendete fare
le
qualcosa.
Persone possono accedere, vedere quante
armi,
la qualità, la quantità.
È vero, è tutto
mi
più trasparente.
Una democrazia questa veramente
ma
mi sembra.
Ma lei l'ha chiesto, ha
una
fatto
follia.
Presidente Conte.
Però nel partito di maggioranza, sì, diciamo, non più relativo, lo era, però è una
però
forza.
Però posso assicurare che se non saremo più il partito di maggioranza relativa non cambierà nulla. Le nostre battaglie le portiamo con forza, perché i nostri valori e principi non dipendono dal numero dei parlamentari.
Così Giuseppe Conte, 02 33 001 001, diretta@popolarenetwork.it, 331 621 4013. Dalle prime telefonate vostre nella prima parte dicevamo tanto smarrimento, incomprensione verso quello che è successo, e non ci capisce poi moltissimo neanche chi segue la politica, per cui immaginiamo chi magari non ha tutto questo tempo per farlo. Pronto?
Pronto.
Come ti chiami?
Buonasera, sono Marino.
Prego Marino.
Io tutto questo smarrimento a livello personale non ce l'ho proprio. La cosa è molto chiara. Fin dall'inizio, 30% e passa forse di consensi. Cosa vuoi fare? Devi prendere quello che c'è, e quindi tutti quelli eletti che sono arrivati dall'oggi al domani senza arte né parte, non si sono dimostrati per quello che sono, e lo vediamo ancora adesso, lo vediamo. Ma poi è molto chiaro, cioè, voglio dire, Di Maio ha provato qual è il quali sono, qual è il potere, come bello gestirlo e essere protagonista, va bene, ok, lo smarrimento nel 5 Stelle non lo comprendo, cioè è chiaro, Di Maio punta ad arrivare oltre a quello che già ha raggiunto e va bene così, però
devo votare 5 Stelle al prossimo giro?
Non ho dubbi a rivotare 5 Stelle, che sinceramente allora diciamo più che 5 Stelle Conte, perché Conte secondo me ha fatto molto bene, e fino a quando 5 Stelle e Conte avranno queste pressioni così stucchevoli, fastidiose da parte del mainstream, vuol dire che stanno facendo le cose bene e che io approvo.
Grazie mille allora, buona serata, prego. Ciao. 0233 001 001. Elio ricorda di quando a Democrazia Proletaria i dirigenti della prima ora, dopo l'ultimo statuto che stigmatizzava il professionismo della politica, stabilendo che non si potevano più ricoprire per due volte la stessa carica, se ne uscirono, fondarono un altro partito, i Verdi Arcobaleni, e dice insomma anche questo è un film già visto. Pronto?
Ciao, sono Roberto.
Prego Roberto.
Sì, allora io vorrei dire questo a proposito dei 5 Stelle, che mi appresto a dire non ho mai votato, per quanto li abbia osservati anche da vicino, da una parte con interesse, avendo partecipato da sempre alle lotte, per esempio per il reddito di cittadinanza, con le battaglie San Precario, dei Mayday, e però anche con molta diffidenza, perché mi sembrava un coacervo, né carne né pesce, non hanno mai posto, per esempio, anche una forza discriminante antifascista, quindi insomma cavalcava la protesta e gli è anche venuta facile, visto ahimè tutto,
ecco,
poco bene.
Roberto, a partire dalla premessa che mi dicevi,
sì.
Non si è chiarita adesso la situazione, siamo ancora al punto di prima sostanzialmente.
No, beh, un pochino diciamo si sta dipanando, serviva anche forse questo momento di scontro. Il problema di fondo, però, a parte Di Maio, che io considero...
Sono usciti anche quelli da sinistra più vicini alla tua area, dai 5 Stelle, che peraltro hanno anche piccolo gruppo parlamentare.
Il fatto è che, in pratica, io Di Maio lo considero il Renzi del PD, con tutto il disprezzo che posso avere per entrambi, diciamo, i personaggi. Detto questo, il problema dei 5 Stelle, siccome è quello di, da forza, fortemente connotata antisistema, ma io mi ricordo addirittura negli anni 90, no, come si presentava il Baffa Debito, di essere diventato un partito di governo e da lì aver sposato delle politiche che come direbbe Di Pietro non ci azzeccano, perché chi si è avvantaggiato, purtroppo l'esperienza ce lo sta dimostrando, dall'essersi chiamato fuori dal governo Draghi è solo purtroppo Fratelli d'Italia della Meloni, cioè Scampi e Liberi. Però lo stesso 5 Stelle, secondo me, se riuscisse a recuperare un pochino quelle che erano le sue peculiarità originarie, dovrebbe, visto che adesso sta un po', dicevo, dipanando, facendo chiarezza, trovare anche forse la forza di sganciarsi, comunque di chiamarsi fuori, perché io credo che le politiche dettate da un uomo della finanza, di poteri forti dell'Europa, che credo che a noi di sinistra proprio non piaccia.
Poi però se il Movimento 5 Stelle esce dal governo, a parte che è successo comunque, per cui vabbè, forse è pure accademia, però dopo quello, sì, che resta smantella anche effettivamente quel poco che è rimasto.
No, il problema è proprio quello in visione di poter anche recuperare dei consensi, perché cioè, così
Conte poco fa ha detto che sostanzialmente stanno dentro nella maggioranza per difendere le cose che hanno portato a casa in questi 3-4 anni.
sì, insomma, hanno portato a casa una versione di reddito di cittadinanza che sembra più di elemosina. Hanno fatto un primo governo con Salvini, che già secondo me li ha delegittimati in partenza, per cui io posso anche apprezzare Conte, immaginando ancora che possa comunque essere una figura politica onesta. Però se continuano su questa falsa riga, stanno perdendo proprio la loro anima. Poi bisogna vedere cosa ne dici dietro il padre padrone, certo, che non si presenta, ecco, sappiamo benissimo.
Grazie mille.
Però un'ultima cosa, io auspico solo questo, che si possa creare, a fronte appunto di 5 Stelle, di una chiamata fuori da questo governo dei 5 Stelle, un fronte unitario con quella parte di sinistra, a sinistra è il PD, che per me purtroppo sinistra non è più,
chiaro, chiarissimo il tuo pensiero,
potrà anche determinare una possibile alleanza, andando a sconvolgere.
Ti fermo qui, ciao, la vedo un po', perché devo, se no città della pubblicità, devo chiudere la trasmissione, la vedo un po' difficile con i 5 Stelle, che anche in quello che è rimasto dentro non tutti assolutamente guardano a sinistra. L'ascoltatore richiamava il Vaffa Day, che in realtà era nel 2007, no? Negli anni 90 il primo, e che era l'8 settembre, data che Grillo scelse proprio anche per richiamare a Badoglio, insomma, quest'anno i 15 anni dal Vaffa Day, nel giorno di Badoglio, avranno probabilmente un gusto e un significato abbastanza diverso. Conte sta ancora parlando alla 7.
Sicuramente agenda personale di Di Maio.
Un progetto politico del genere avremmo dovuto
eleggere Mattarella.
Avremmo dovuto
Poi lo ascolteremo ancora nei giornali radio, ma direi che la sostanza di quello che ha detto ve l'abbiamo riassunta già in precedenza. Sono le 9. What's Going On termina qui. Buon ascolto con la programmazione di Radio Popolare da Massimo Alberti. Buona serata e buon proseguimento d'ascolto.